الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا إنه قانون دولي
Il luogo è il campo dei profughi di Jenin a ovest della città di Jenin, già distrutto dall'esercito israeliano nell'aprile del 2002, causando centinaia di martiri. Infatti, giovedì scorso, 26 gennaio, l'esercito israeliano organizza un'irruzione nel campo dei profughi di Jenin con l'obiettivo di uccidere alcuni combattenti palestinesi che vivono all'interno del campo. Sono combattenti per la libertà, figli del campo dove sono nati e cresciuti, che hanno scelto di armarsi per proteggere il campo da continui attacchi dell'esercito israeliano. L'esercito criminale, da campione mondiale nell'occupazione dei territori altrui, si era abituato a fare irruzioni, uccidere civili, arrestare giovani e distruggere abitazioni senza essere disturbato. La presenza di questi combattenti volontari non militari professionisti, senza un vero addestramento e senza un'adeguata preparazione, è da sempre rappresentato un deterrente a queste aggressive irruzioni che spaventano tutta la società palestinese. Nascosti all'interno di un furgone con una targa palestinese, i soldati israeliani si sono infiltrati nel campo, ma sono stati avvistati da alcuni passanti. I soldati hanno aperto il fuoco e sono entrati in uno scontro armato con gli abitanti del campo, che hanno usato ogni mezzo possibile per difendersi. Il tutto mentre le strade sono piene di civili. Il risultato? Un massacro nel vero significato della parola. 9 palestinesi sono morti all'istante e altri 3 sono morti in seguito alle gravi ferite subite. Tantissimi feriti e danni enormi all'abitazione e ai negozi. Un massacro premeditato in una terra occupata dove i soldati, ricordiamocelo, non hanno nessun diritto di esserci. È una forza invadente, aggressiva e criminale, se ci permettessimo almeno una volta di usare lo stesso linguaggio usato da mass media italiane che raccontano la guerra in Ucraina. Nel campo di profughi di Jenin, situato a ovest della città di Jenin, ci vivono più di 27.000 persone, in uno spazio molto stretto, dove le case sono attaccate una all'altra. Fare un'irruzione in uno spazio del genere è un crimine di guerra. L'attuale governo israeliano, di estrema destra, che ha deciso subito dopo il suo insediamento di incendiare il Medio Oriente, assume in pieno tutta la responsabilità morale e penale della morte di civili palestinesi. Già nel 2022 e all'inizio di quest'anno sono state uccise decine di ragazzi palestinesi senza nessun motivo. L'esercito israeliano è una macchina di morte messa in atto dall'attuale governo israeliano. Arresta, imprigiona, tortura, uccide, distrugge case, deporta civili, taglia fonti d'acqua alla popolazione civile, distrugge scuole, taglia strade, assedia villaggi e città intere, uccide giornalisti e mette mille difficoltà avanti a volontari internazionali che cercano di recarsi per testimoniare ciò accade in Palestina. E il popolo palestinese, da parte sua, visto il silenzio assordante da parte dei governi occidentali, soprattutto quelli europei, si sente ormai abbandonato a se stesso e lasciato da solo a affrontare l'aggressività inaudita dello Stato di Israele. Il giorno dopo, un ragazzo di 21 anni, nipote di un palestinese, che è stato ucciso nel 98 da un colono israeliano, abbraccia la sua pistola, carico delle immagini di morte viste il giorno prima a Jenin, attacca individualmente alcuni coloni israeliani all'ingresso di una colonia illegale al nord di Gerusalemme e ne uccide 9 israeliani. L'escalation di violenza, voluto e fortemente cercato dall'attuale governo di Israele e da suoi esponenti di estrema destra, sono una minaccia non solo per il popolo palestinese, ma anche per il popolo israeliano stesso e tutti i popoli del Medio Oriente. Sono pericolosi in quanto mettono la sicurezza di tutti in pericolo, cercando guerra e mai una stabilizzazione. Da palestinese, credo in fondo che l'unica soluzione per stabilizzare il Medio Oriente e vivere in pace sia quella di un accordo di pace giusto basato su due pilastri che sono il diritto internazionale e la giustizia. Credo anche che lo Stato attuale di Israele e la società israeliana sia imprigionata oggigiorno dagli estremisti coloni e questo pericoloso governo, considerato l'estrema espressione del pensiero dei coloni, che in fondo vogliono uccidere o cacciare tutti i palestinesi e annettere ciò che è rimasto della Cisgiordania allo Stato di Israele. E in questo caso, e col silenzio internazionale che vediamo, credo che il popolo palestinese farà di tutto per non morire in totale silenzio.
A seguito di questi fatti, l'ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, Abir Odeh, ha divulgato questo appello. Ne diamo lettura. 26 gennaio 2023. Dichiarazione. Israele sta facendo una strage a Jenin. A Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata da Israele, è in corso un massacro. Nel silenzio internazionale, questa mattina i militari israeliani hanno fatto irruzione nella città e nel suo campo profughi, uccidendo almeno 9 persone, tra cui una donna di 60 anni e ferendone più di 20, compreso un bambino e alcuni casi gravi. Seminando distruzione, le forze dell'esercito di occupazione hanno interrotto l'alimentazione elettrica del campo, negato l'accesso a paramedici e giornalisti e aperto il fuoco direttamente su un'ambulanza. I soldati israeliani hanno inoltre sparato gas lacrimogeni sul reparto pediatrico dell'ospedale governativo di Jenin, causando difficoltà respiratorie a mamme e bambini. Per questo il governo della Palestina ha chiesto un incontro urgente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con l'obiettivo di porre fine all'aggressione israeliana, salvare le vite dei palestinesi e prevenire ulteriori spargimenti di sangue, sollecitando al contempo le organizzazioni per i diritti umani e l'intera comunità internazionale a intervenire con urgenza per mettere freno a queste pratiche dell'esercito israeliano. L'indifferenza del mondo incoraggia il governo di Israele a fare stragi davanti agli occhi di tutti, perché sono occhi che non vogliono vedere. L'ambasciata di Palestina si appella al governo, alle forze politiche, alla società civile e agli organi di informazione dell'Italia, paese amico, affinché condannino questa violenza e agiscano immediatamente per proteggere il nostro popolo e interrompere lo sterminio. Firmato Habir Odeh, ambasciatrice di Palestina in Italia, rappresentante permanente presso le organizzazioni delle Nazioni Unite, FAO, IFAD, WFP.
Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Mother should have run for president. Mother should have trusted the government. Ooh,
Buongiorno Palestina, 112esima trasmissione su Radio Wombat. Non c'è stato tempo per riflettere, è stato solo l'orrore sul campo di Jenin, quello davanti al quale fu uccisa l'11 maggio del 2022 dall'IDF la reporter di Al Jazeera Shirin Abu Akl, che il governo di Israele non voleva che testimoniasse delle continue incursioni, delle distruzioni, degli assassini perpetrati dall'esercito israeliano. E a questo proposito ricordiamo che è proprio in questi giorni, nel giorno in cui si celebra il giorno della memoria, che questi fatti si sono consumati, a partire dalla passeggiatina di Ben-Gvir, il nuovo capo della sicurezza israeliano, sulla spianata delle moschee. Un'ulteriore provocazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, per suggellare con arroganza il dominio di Israele sulla popolazione autoctona, da parte di quella che viene chiamata l'unica democrazia del Medio Oriente. E di democrazia, quella vera e quella formale, si è parlato a lungo nel convegno che proprio pochi giorni fa si è tenuto a Firenze con il patrocinio della Regione Toscana, su proposta di 6 organizzazioni fiorentine, quali Amicizia Italo-Palestinese, ARCI Firenze, Assopace Palestina Firenze, l'AMPI, Coordinamento Regionale della Toscana, il COSPE e Giuristi Democratici. Finalmente si torna a parlare di Palestina e lo fanno le istituzioni e in particolare la Regione Toscana, che nella persona dell'assessore Serena Spinelli si è resa disponibile ad offrire la sala Spadolini in via Cavour 4 nel prestigioso Palazzo Bastogi, che dal 1995 è sede della Giunta regionale toscana. La bandiera regionale sventola infatti dal balcone centrale accanto a quella europea e italiana. E in questa prestigiosa sede si sono succeduti nella discussione i relatori presenti: Fausto Gianelli, di Giuristi Democratici, esperto di diritto internazionale, e Triestino Mariniello, rappresentante legale delle vittime di Gaza presso la Corte Penale Internazionale, e in collegamento online i rappresentanti di due ONG dalla Palestina: Shawan Jabarin, direttore dell'Organizzazione Palestinese per i Diritti Umani, Alak, che fu designata dal ministro israeliano Gantz come un'organizzazione terrorista. Poi abbiamo avuto Sarit Misheli, rappresentante di B'Tselem, una ONG il quale ha elencato i diritti violati e ha ricordato anche quelli per i palestinesi israeliani. Da parte dell'assessore Spinelli, che ha introdotto i lavori, è stata espressa la determinazione a proseguire in questo tipo di iniziative, sollecitando proposte da parte delle 6 organizzazioni promotrici a conclusione dell'evento. Tutto questo dopo la consueta rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo la rassegna stampa con un articolo pubblicato da Invicta Palestina dal titolo Il caso della resistenza armata. L'autore Emad Moussa, partendo da una dichiarazione del mese scorso fatta dal presidente palestinese Mahmoud Abbas, con la quale ha lasciato intendere che la resistenza armata potrebbe essere ancora un'opzione, fa un excursus delle tappe che hanno scandito il movimento di lotta anticoloniale palestinese a partire dagli anni 60, analizzando le fasi della prima e seconda intifada, per giungere alla conclusione se davvero si possa scartare la resistenza armata in un contesto dove, comunque, il colonialismo è di per sé un processo violento, onde per cui qualsiasi movimento non violento viene ad essere schiacciato, come ad esempio il caso del BDS o il caso delle proteste pacifiche che vengono sistematicamente represse nel sangue dall'esercito israeliano. Ecco quindi il ricorso alla violenza, che nel contesto coloniale diventa la risposta ad una violenza già esistente, messa in atto dai colonizzatori, onde per cui si ritiene che sia moralmente e naturalmente giustificato il ricorso alla lotta armata, così come viene riconosciuto dal diritto internazionale. Su Pagine Esteri, Michele Giorgio, nell'articolo «Perché i palestinesi in Israele non partecipano ai raduni anti-Netanyahu», evidenzia alcuni aspetti delle proteste e manifestazioni di questi ultimi giorni nei confronti del nuovo governo di estrema destra da poco insediatosi. Proteste che hanno portato al licenziamento del ministro Deri, leader del partito religioso ultraortodosso Shas, ma che non sono riuscite a coinvolgere i cittadini arabi di Israele, che pure costituiscono il 21% della popolazione, ma che ovviamente non si sentono coinvolti dal Movimento per un Governo di Qualità, divenuto il principale organizzatore delle manifestazioni a Tel Aviv, che non include nella piattaforma rivendicativa la fine della discriminazione nei confronti dei cittadini arabi e dell'occupazione in Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme Est. Veniamo adesso ad una serie di notizie che devono farci riflettere sul clima politico che si va delineando sia a livello europeo che locale in merito a possibili ritorsioni nei confronti di chi esprime dissenso e critiche verso lo Stato di Israele. L'articolo dal titolo «L'Unione Europea afferma che è antisemita chiamare Israele Stato di apartheid», pubblicato da Zeitung, riporta la dichiarazione di Joseph Borrell, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, che, incalzato da alcuni parlamentari europei filo-israeliani, che gli hanno chiesto se anche lui considerasse antisemita il rapporto di Amnesty International che definisce Israele uno stato di apartheid, anche in base alla definizione di antisemitismo data dall'IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, Borrell ha affermato pubblicamente il 20 gennaio scorso che la Commissione europea considera che non sia appropriato usare il termine apartheid in relazione con lo Stato di Israele. Rimaniamo sull'argomento. Pochi giorni fa il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato una mozione proposta dal consigliere Coccolini del Gruppo Centro che invita l'amministrazione ad adottare la definizione di antisemitismo, sempre dell'IRA. La mozione è stata votata da PD, Lista Nardella, Lega, Fratelli d'Italia, ma non da Sinistra Progetto Comune, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto. Coccolini ha affermato che quella approvata dal Consiglio Comunale è una mozione dall'alto valore simbolico, rimarcando il carattere antisemita della campagna anti-apartheid israeliano condotta dalla Rete Firenze per la Palestina nel settembre scorso. Ed eccoci quindi al passaggio successivo. Pochi giorni fa, come riportato in un articolo sulla Nazione, è nato a Firenze il Centro per gli Studi Europei contro l'Antisemitismo, il cui acronimo è CESCA, promosso anche dal Comune di Firenze e Città Metropolitana, i cui cofondatori e copresidenti sono Fiamma Nierenstein e il console onorario di Israele Marco Carrai. Il CESCA collaborerà con il Jerusalem Center for Public Affairs, di cui la Nierenstein è membro, e sarà diretto da Leonardo Tirabassi. Per concludere, vi invito a guardare due video prodotti da Invicta Palestina che documentano parte del lavoro portato avanti per la campagna anti-apartheid a Torino. Nonostante la censura, il gruppo di Invicta è riuscito a realizzare la campagna prima attraverso il messaggio visibile alle pensiline dell'autobus e poi attraverso il camion vela che da Torino si è spostato a Milano nei giorni scorsi. Troverete i link del video ed anche degli articoli citati sulla pagina del nostro blog. Vi ricordo inoltre che dopo Firenze, Torino e Milano, la campagna anti-apartheid è approdata da pochi giorni anche a Napoli. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Lascio che i giorni lavassero le sue ferite, lascio che il vento portasse via i suoi pensieri. Sognio, per tutti gli altri lui sognio, ma chi attraverso i suoi occhi non tornò. La vie n'est qu'un souffle, dicevi aprendo silenzi, e mi incantavo con viaggi, danze, ceri nuovi. Sognio, per tutti gli altri lui sognio, ma chi attraverso i suoi occhi non tornò. E io vorrei riuscire a vivere davvero, viaggiare in questo mare nascosto dentro me, luce di primavera, abbracciare col
La parola va ora a Marisa per una sintesi del convegno La difesa dei diritti umani in Palestina, svoltosi lo scorso 24 gennaio presso la Sala Spadolini della Regione Toscana.
Più che una sintesi del convegno, questa che segue sarà una esposizione sommaria dei diversi interventi, delle relazioni e collegamenti in cui vengono evidenziate alcune parti che riteniamo importanti segnalare. Rimandiamo al blog per il link della registrazione completa del convegno sulle pagine YouTube di Assopace Palestina, impegnandoci a riportare nelle successive trasmissioni alcuni brani degli interventi ritenuti più significativi. Il convegno si è tenuto il giorno 24 gennaio ultimo scorso ed è stato introdotto da Manfredi Losauro dell'Arci Firenze. Ha aperto gli interventi il presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Luca Milani, che ha valorizzato questo tipo di iniziative perché promuovono dialogo, confronto e conferma come sia lecito criticare Israele. L'assessora della cooperazione internazionale della Regione Toscana, Serena Spinelli, ha ricordato come questo sia un secondo appuntamento del suo assessorato, dopo proposte e iniziative alla ricerca di una pace possibile, svoltosi in febbraio dell'anno scorso. Serena Spinelli ha fatto presente e confermato i due campi su cui la Regione Toscana ha avuto e intende continuare ad avere un ruolo. Uno è la cooperazione. Ha citato in tal senso i progetti in campo culturale e sanitario, chiedendo anche alle 6 organizzazioni promotrici del convegno indicazioni su dove intervenire. L'altro campo è quello di favorire, facendosi carico delle proprie responsabilità, percorsi di conoscenza di pace, di cui bisogna continuare a parlare, invitando le 6 organizzazioni a continuare ad avere su questo piano relazioni con l'assessorato. Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, ha ricordato come il fatto di chiedere la legalità internazionale da parte palestinese per l'ambasciatore israeliano all'ONU è considerato terrorismo. Rispondendo poi a una domanda sulle forme di resistenza, ha precisato che questa non ha le forme dei ragazzini che si fanno esplodere come nella seconda intifada, ma è fatta da coloro che resistono all'incursione degli IDF, specie Annapolis e Jenin, quindi contro l'esercito. Ha fatto seguito poi l'intervento di Triestino Mariniello, rappresentante legale delle vittime di Gaza presso la Corte Penale Internazionale, che ha fatto presente che la Corte Penale Internazionale è l'unico strumento legale a cui i palestinesi possono ricorrere, in quanto i tribunali israeliani proteggono solo le violenze dell'IDF, cioè dell'esercito. La procedura nei confronti del CPI ebbe inizio su denuncia dell'ANP, l'autorità nazionale palestinese, a seguito delle stragi israeliane a Gaza nell'operazione Piombo Fuso del 2008. L'ANP fu allora ammessa all'ONU come membro osservatore. Al tempo dell'assalto alla Freedom Flotilla, con 11 morti, fu fatto ricorso di nuovo alla CPI, che concluse che i dati non erano sufficienti per un'attivazione della CPI. Dopo l'operazione Margine Protettivo su Gaza del 2014, la procuratrice del Comitato per i diritti umani Bensouda avviò la commissione d'inchiesta i cui collaboratori vennero minacciati e ostacolati da Trump, che confiscò i beni di Bensouda negli Stati Uniti e tagliò i finanziamenti. L'iniziativa fu poi bloccata dal successore di Bensouda, il britannico Karim Khan, imposto dagli USA e dai suoi alleati, e dopo 3 anni si è fermata. Il primo passo da fare per la Commissione è quello della identificazione dei responsabili, cosa su cui Israele fa muro. Attacchi al lavoro della Corte Penale Internazionale vengono anche da chi sostiene, come Fassino, già presidente della Commissione Esteri della Camera, in quanto avrebbe un impatto negativo sul processo di pace. Solo che l'unico processo che conosciamo è quello del piano di annessione concordato da Trump con Netanyahu. Fausto Gianelli, dell'Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici, ha ribadito come il diritto internazionale venga visto da Israele come attentato alla sua sicurezza, quando noi nel dopoguerra è sul diritto internazionale che abbiamo fondato la nostra modernità. Fausto Gianelli spiega cos'è la democrazia, cosa vuol dire democrazia e quando nasce la democrazia sostanziale. Israele è una democrazia formale, in quanto una maggioranza risultante da elezioni governa, ma non è una democrazia sostanziale, perché non vi è rispetto dei diritti delle minoranze. Dire che Israele è uno Stato ebraico democratico è una contraddizione. Nelle democrazie costituzionali, ogni cittadino è uguale all'altro nei diritti fondamentali. L'ONU chiese a Israele di darsi una costituzione, ma il Parlamento israeliano decise di non farlo, né approvò mai la dichiarazione di indipendenza pronunciata da Ben Gurion nel 1948, al momento della proclamazione dello Stato, dicendo e ribadendo uguaglianza di diritti per tutti i suoi cittadini senza distinzione. Israele non ha mai dichiarato e stabilito i propri confini. Israele non appartiene ai suoi cittadini, ma appartiene agli ebrei di tutto il mondo secondo la legge israeliana. I diritti sono violati, in primis habeas corpus, con la detenzione amministrativa a tempo indeterminato, senza accuse e senza processo. Si tratta di un modello post-democratico che Israele esporta. Gli USA hanno importato da Israele Guantanamo, dove sono detenuti arbitrariamente, senza accuse né processo né avvocati, col paravento che tanto lo fa anche Israele. Quindi, quando diciamo che Israele è una democrazia, questo è pericoloso per noi. Gianelli ricorda infine che quando i palestinesi invocano la comunità internazionale, questo non vuol dire solo governi e istituzioni, comunità internazionale, ma siamo anche noi. L'Italia dovrebbe avere un ruolo e questo può accadere anche dal basso. Sarit Micaeli, rappresentante di Bethlehem, elencando i diritti violati, ricorda anche quelli per i palestinesi israeliani. Denuncia l'abbandono da parte della comunità internazionale, il regime di apartheid e l'acquisizione di terra sempre maggiore. Segue negli interventi Shawan Jabarin, direttore dell'Organizzazione Palestinese per i Diritti Umani Al-Aq, definita da Gantz come terrorista, e ricorda come la forza sia la sola soluzione per Israele, mai che abbia pronunciato il termine pace. Se non basta la forza, per Israele vuol dire che occorre più forza. L'Europa dovrebbe fermare il regime di apartheid, anche l'Italia ha votato no, così facendo non difende il diritto internazionale. I palestinesi non sono poveri, sono gli israeliani che ci rendono poveri, ha detto, una per tutti, il furto dell'acqua. Ha parlato poi di lotta e di proseguimento della lotta con esito della lotta del suo popolo. Ha parlato di vittoria perché la vittoria è certa, ma ora, con queste continue uccisioni, si è domandato come possiamo ridurre il tempo della sofferenza in Palestina. Infine, l'ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, Abir Odeh, considera risibile la motivazione adotta dall'Italia per votare all'ONU contro l'istituzione della commissione d'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani, in quanto tale motivazione è che dovremmo utilizzare altri strumenti. Con questo concludo e restituisco la linea.
سكروها بوجه الناس وما عاد حدا يقدر يشوفها بعيون الناس حرقوها هدموها واحتلوا البيوت بعز احجار وياسمين تعربش على الحيطان القدس بيوت وشوارع حارات تشهد عاللي صار حوطوا جيش وحواجز وحاصروها بالجدار أخدوها دمروها واغتالوا حلم كل الناس غيروها سكنوها عن كل الناس وغربوا ملامح المدينة ما عدنا نعرف كيف اللي كان
Bilal, che ha introdotto questa trasmissione di oggi, ha anche altre cose da dirci sulla situazione in Palestina. E quindi lasciamo di nuovo a lui la linea.
La situazione in Palestina. Con il ritorno di Netanyahu a capo del governo israeliano, insieme all'estremista Ben Gvir, leader del partito di Coloni, considerato populista, nazionalista e oltranzista, si apre un nuovo capitolo di sangue in Medio Oriente. Un governo che nel suo programma ha assunto tutte le richieste di coloni estremisti. Un governo pronto a fare di tutto pur di rimanere in carica. Un governo che ha iniziato subito a provocare palestinesi quando Ben Gvir ha fatto un'irruzione sulla spianata della moschea di Al-Aqsa, luogo di estrema sacralità per tutti i palestinesi, musulmani e cristiani. Già quella irruzione ha annunciato tutto quello che è avvenuto dopo, una scia di sangue che sembra non essere destinata a cessarsi a breve. Ieri ne ha fatto un ancora più grave, attaccando una fabbrica in Iran. Anche se non ci sono state dichiarazioni ufficiali che accusano Israele, diversi politici iraniani hanno fatto capire chi potrebbe essere l'esecutore dell'atto criminale. Israele vuole la guerra. Israele cerca una nuova guerra. Netanyahu aveva finito il suo ultimo governo vedendo la sua proposta unilaterale che aveva chiamato di pace, ma in realtà di pace non aveva niente, ha solo interessi per se stesso. La sua era una proposta unilaterale, girava col nome dell'affare del secolo, aveva l'obiettivo di liquidare ogni questione palestinese. Infatti, non parlava nella sua proposta di pace con i palestinesi, ma parlava soltanto di affari con gli stati arabi ricchi di petrolio. Il governo israeliano pensa di poter annettere la Cisgiordania al suo stato e allargare un po' i propri confini. Pensa di poter deportare una fetta del popolo palestinese in Giordania e in Egitto, rendendo la loro vita così difficile da obbligarli a emigrare. Cacciare fuori i palestinesi sarà la gioia di coloni che vivono già illegalmente su un territorio rubato e tengono questo governo dal collo. Questo è il programma del nuovo governo israeliano. I suoi componenti estremisti ne vantano avanti ai loro elettori. In un contesto del genere, persino il presidente Abu Mazen, che ha speso gli ultimi 20 anni cercando un accordo, qualsiasi accordo, con gli israeliani, si è stufato di aspettare e ha lasciato intendere che i palestinesi possono valutare sempre il ritorno alla lotta armata. Credo che dobbiamo essere più vigili nei giorni a venire. L'assedio di quartieri importanti intorno a Gerusalemme come Sheikh Jarrah e Silwan sarà più intenso. Credo che il governo israeliano accelererà per raggiungere i suoi obiettivi sfruttando l'attuale condizione mondiale focalizzata solo sulla guerra Ucraina-Russia.
Off a shot, you're good fun at parties. You wear the right masks. You're old, but you still like 11 in the locker room. You can't buy change. You're at home on the range. You open the suitcase behind the old workings to show off the Magnum. You definitely. Stage in the end by the Uzi machine gun. Does the recoil remind you of sex or man? What the hell are you gonna kill next? Hey old timer,
overjoyed. What did I see? Saw a U.S. Marine and a pile of debris. I swam in your pools, lay under your palm trees, looked in the eyes of the Indian who lay on the federal building steps. Through the rangefinder over the hill, I saw the frontline boys popping their pills. Sick of the mess they find on the desert stage, and the bravery of being out of range. Yeah, the question is fixed. Oh man, what the hell are you gonna give me? Hey old timer, who are you gonna kill next?
Nel corso della trasmissione di oggi, per la rassegna musicale, avete ascoltato Mother di Roger Water. A seguire i Radio Dervish in Lontano e poi Rimbanna in A Time to Cry. In seguito avete ascoltato sempre Roger Water, di Roger Water, The Brave of Being Out of Range, il coraggio di essere fuori dagli schemi. In ultimo ascolterete un brano tratto dal film Jenin Jenin, un documentario, come immagino saprete, di Mohamed Bakri. Mohamed Bakri è stato oggetto di insulti e calunnie per quasi 19 anni. Ha passato più tempo ad occuparsi della sua causa giudiziaria che del suo lavoro di attore di successo, almeno fino al 2002. Ha vissuto infatti un incubo kafkiano generato dal suo film documentario Jenin Jenin, proprio di quello di cui abbiamo parlato oggi. È stato sballottato da un aereo di tribunale all'altra, è rimasto in piedi davanti ai riservisti dell'esercito israeliano determinati ad ottenere la sua condanna per diffamazione, anche se il film non è stato proiettato per moltissimi anni. E quindi solo nel 2021, il 13 gennaio del 2021, Mohamed Bakri è stato condannato a spese processuali di $16,000, 50,000 shekel, questo per aver raccontato in un film, in un documento filmato, che è il racconto di uno dei capitoli più dolorosi della seconda intifada. E quindi è dell'offensiva israeliana che si chiamava Muraglia di Difesa. Il campo profughi palestinese di Jenin, ritenuto dai servizi israeliani un serbatoio dei kamikaze che in quel periodo colpivano nelle città dello Stato ebraico, venne circondato per settimane dall'esercito. I combattimenti tra migliaia di civili in fuga furono furiosi, oltre a decine di palestinesi rimasero uccisi in un agguato circa una quindicina di militari israeliani. Quando fu tolto l'assedio, la metà del campo appariva ridotto in un cumulo di macerie. Sul nostro blog troverete, insomma, sicuramente il link agli articoli che hanno parlato di questo film. Adesso invece, come per finire questa trasmissione, vi faremo sentire appunto una piccola parte in cui c'è una bambina che parla, e una bambina che viene interrogata da uno speaker, da un giornalista che gli fa delle domande, e la bambina dice alcune cose. Buon ascolto.
أجن فيه زي ما حكوها أجن فيه بالمعنى الصحيح أفيش غل فيه بعد اللي شفته
تقدري له أنت نشرون؟
أه بقدر له نشرة
ما هو أكبر منك كيف تقدري له؟
أنا أكبر منه بإرادتي بقدر عليه بإرادتي، بقدر عليه إني بدي أدافع عن وطني، بقدر عليه إنه قتل يعني ناس بعرفهم وبعرفهم معرفة، يعني معرفة، بقدر عليه لأنه شتتنا، خلى كل واحد بجهة، بقدر عليه لأنه ما خلاش بيت بالمخيم إلا وهدمه أو يتضرر منه يعني.
Quando ho saputo che Sharon stava venendo al campo, mi sono sentita così insultata che sono scoppiata a piangere. Avevo un desiderio ardente di vendicarmi, di torturarlo. E il giornalista chiede: «E tu credi di poter vincere contro Sharon?» «Ci riuscirei, perché no?» «Ma lui è più forte di te, come potresti fare?» «Sono io più forte, perché ho la volontà. Potrei batterlo perché difendo la mia patria. Lui ha massacrato degli innocenti che conoscevo bene. Ci ha separati uno qua, uno là. Ha distrutto ogni angolo del campo senza risparmiare una sola casa». E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 15 febbraio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.
صفقة جان، صفقة جان، صفقة جان، جان، جان.
لا صفقة جان.